automaticamente stampato su internet il tuo curriculum e si può vedere di profilo, adesso sono solo le prime due pagine,
forse.
Poi purtroppo ce n'era un'altra quarantina allegate dietro, quindi poi eventualmente lo mettiamo in esposizione per consultazione per chi volesse consultarlo. Allora, rapidamente, per non togliere spazio alla serata, rispetto a quello che avevamo previsto, c'è una piccola variazione. Una nota di demerito al nostro Matteo Biagetti, che non è venuto giù da Ginevra, con delle scuse tipo: devo seguire un corso a frequenza obbligatoria di francese, cioè neanche Carnello avrebbe mai giustificato una cosa del genere.
Ah,
ecco. Però abbiamo guadagnato un secondo personaggio, sempre ex allievo, che è Nico Longo, che ritorna temporaneamente in Italia dalla sua sede invece, che è il Camerun, è vice ambasciatore del Camerun, e ha colto l'occasione di questa conferenza per raccontarci due cose su quello che ha fatto, quello che fa in Camerun, com'è la vita di ambasciata, che può tornare utile magari anche a qualche studente di giurisprudenza che voglia intraprendere la carriera diplomatica. Ricordo che Nico si è presentato in collegio dicendo: io voglio fare l'ambasciatore, e mi ha discusso con la cuoca in cucina per diverse ore. La cuoca poi l'ha riferito ad Olivo, il quale ha detto: non ce la farà mai a fare l'ambasciatore, non ci siamo, invece siamo sulla buona. Siamo sulla buona strada, e farà un po' di spot pubblicitario per una prossima conferenza che vorrà tenere con più calma e più spazio più avanti. Dopodiché riprenderemo invece con quello che si era previsto, cioè una conferenza di Matteo Viella sulla cosmologia. Diciamo che anche nel caso di Matteo possiamo vedere questa conferenza sotto una duplice luce. Da una parte la parte vera e propria di conferenza di cosmologia su materia oscura, energia oscura, poi qui Biagetti l'ha presentato meglio, ma ti arrangerei a farlo. La seconda cosa che però voglio sottolineare, la possiamo vedere anche come, quindi questa parte qui interesserà sicuramente ai fisici e agli astronomi, a chi è appassionato di astronomia, un po' meno agli altri, però c'è una parte di cui poi vorrei che Matteo si soffermasse, che potrebbe essere vista come un appendice della precedente conferenza sui cervelli in fuga, cervelli di ritorno, esperienze all'estero che abbiamo fatto l'altra volta, perché la carriera di Matteo, oltre agli ovvi 60-60esimi al liceo scientifico, 110-110 lode alla fisica e così via, prevede ingresso al Gregorianum rispondendo correttamente alla domanda del professor Merigliano: sposeresti una negra? Che apriva le porte a tutti i gregoriani dell'epoca. Abbiamo verificato con il figlio che la risposta che ha dato Matteo era quella corretta, cioè sì, se sono innamorato, e quindi infatti è stato ospitato tra noi. Ha fatto parecchi periodi di studio all'estero, al Max Planck Institute a Cambridge e in giro negli Stati Uniti, anche lui. Quindi magari anche lui ha una visione del lavoro di studio e di ricerca, come viene vissuto in Italia, come viene vissuto all'estero, tuttora collabora, lavora, sfrutta i computer Cambridge per lavorare. E in più, caso più unico che raro, ha recentemente vinto un grant, un premio, una borsa, non so come sia, di 900.000 euro per mettere in piedi un gruppo di ricerca su questi temi autonomo. Si era parlato all'altra conferenza, vi ricordate che l'aveva conclusa Perin con la figura della piramide, in cui in Italia ogni professore si crea sotto di sé la sua piramide e non vuole far crescere gli alberelli a fianco alla sua piramide, con questo sia molto difficile, vi ricordate il filmato sui dinosauri e la cosa. Questa è una borsa di studio della Comunità Europea proprio per permettere a giovani ricercatori che se lo meritano di creare dei gruppi di ricerca propri. Quindi anche questa parte qui, diciamo, ci può spiegare delle formazioni, si ricollega, anche potrebbe essere proprio vista come l'intervento successivo a quello di Perin dell'altra volta. Tra l'altro sia Nico che Matteo che Perin hanno vissuto il collegio negli stessi anni, nei primi anni 90. Matteo è stato anche presidente degli studenti e poi è rimasto in collegio per un po' di anni come assistente alle matricole di fisica, ingegneria e matematica, quindi ha fatto tutta la sua
trafila.
Va bene, io adesso lascerei per un quarto d'ora, visto che abbiamo già consumato 10 minuti, a Nico di parlarci un po' della sua cosa e dopodiché riprende Matteo che ha una
sentenza. Io intanto ringrazio la direzione per questa opportunità di avere un incontro con gli studenti. In realtà era una cosa giusta che volevo fare da tempo, dal momento che io sono entrato in carriera diplomatica nel 2002. In realtà non è stato un percorso immediato, io ho studiato qui al Gregorianum giurisprudenza, dopodiché dopo 2 anni di tirocinio parallelamente studiavo anche per il concorso e poi a fine 2001 l'ho passato, devo dire anche grazie a un anno abbondante di Erasmus che ho fatto in Belgio, tra l'altro su una cosa che quando l'ho detto qui in collegio tutti li incontravano in corridoio e mi dicevano ma non esiste un giurista che si mette a fare microeconomia, la funzione di produzione, addirittura c'era un gregoriano, l'ho trovato in corridoio, mi guarda così e fa no. Iudex non calcola, vabbè, comunque dopodiché ho fatto questa tesi stranissima in microeconomia, per me le funzioni di produzione, così qualche volta anche andavo ad Alberto per chiedere consigli sulle derivate, vabbè, comunque è andata bene, me la sono trovata quella tesi di laurea con la pubblicazione che avevo fatto come prima prova all'esame del concorso diplomatico, perché si parlava appunto la prova di economia, sono 5 prove scritte, la prima di economia era appunto il titolo della mia tesi di laurea e della mia pubblicazione, quindi è stato un po' anche una coincidenza della vita. Le altre prove, per chi fosse interessato, sono storia, diritto internazionale e poi le 2 lingue, l'inglese e il francese. Si passano poi dagli scritti agli orali, sono passato anche agli orali, e nel 2002 è cominciata un'avventura che ti vede per i primi 3 anni al Ministero degli Esteri alla Farnesina. Come tutti i ministeri è una realtà altamente burocratica, con l'ultima riforma siamo sulla decina di direzioni generali, ma voi immaginatevi un ministero in cui lavorano mediamente 2.300 persone al giorno, cosa vuol dire anche coordinare un ufficio con un altro. Io mi sono sempre occupato nei 3 anni a Roma di politiche migratorie, ero l'ufficio che faceva i flussi insieme al Ministero dell'Interno di immigrazione, quindi le quote del decreto flussi in cui gli stranieri praticamente entrano in Italia all'interno di 70.000-80.000 quote annue ed erano tutte delle politiche migratorie, quindi per forza riguardano gli esteri e riguardavano anche il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Interno, con cui come amministrazioni centrali poi si lavora, perché chiaramente il Ministero degli Esteri è a Roma, fa diciamo da collettore di tutte le richieste delle varie ambasciate, dei vari paesi che si trovano e che hanno sede a Roma, però è un'amministrazione centrale e come tale deve saper dialogare anche con tutti i ministeri. Tanto è vero, e non so quanti di voi lo sanno, che esiste un diplomatico per ogni ministro in carica del governo, cioè se noi andiamo a vedere il ministro dell'interno, il ministro del lavoro, il ministro dell'agricoltura, hanno tutti un diplomatico, si chiama il loro consigliere diplomatico, cioè un funzionario diplomatico distaccato a lavorare per il singolo ministro, tanti quanti sono i ministri del governo in carica. E questo per spiegarvi che la carriera diplomatica è sì una carriera, cioè ha dei gradi, però il vertice di questi gradi sono di nomina politica, cioè alla fine, soprattutto per i gradi più alti, gli ultimi della carriera, che sono quelli di ambasciatore e poco più sotto di ministro plenipotenziario, sono nomine fatte dal Consiglio dei Ministri, cioè praticamente si attinge al serbatoio, diciamo, di quelli che hanno passato il concorso diplomatico e sono all'interno della carriera, però se tu vuoi arrivare comunque all'incarico di ambasciatore di ruolo, di funzione, devi comunque avere un rapporto fiduciario con il governo in carica. Quindi noi diciamo siamo un'emanazione del potere esecutivo alla fine, e anche per poter andare all'estero devi avere una nomina che formalmente è quella del ministro degli esteri, e addirittura anche le promozioni non le fa il ministro degli esteri, le fa il consiglio dei ministri, cioè il ministro degli esteri propone una lista, dice io voglio che questi vengano promossi ambasciatore o voglio nominare tizio ambasciatore a Parigi piuttosto che in Camerun, ed è il Consiglio dei Ministri, quindi con una decisione collegiale, che dà l'incarico, e quindi capite che proprio c'è un rapporto di fiducia tra la nomina che noi abbiamo quando siamo all'estero, non quando siamo a Roma, ma quando siamo all'estero la nomina ci viene praticamente dal Consiglio dei Ministri, cioè da tutti i ministri assieme, e non solo dal Presidente del Consiglio. E questo perché? Perché l'ambasciatore è vero che quando all'estero rappresenta l'Italia, rappresenta quindi il Presidente della Repubblica, però formalmente noi siamo investiti del nostro potere estero, plenipotenziari, cioè in grado di poter gestire tutti i poteri per conto dello Stato, tramite un'investitura, un rapporto fiduciario con il governo in carica. E questo un po' per spiegarsi come un po' funziona soprattutto i gradi alti della carriera. Io sono ancora al grado intermedio perché sono primo segretario di legazione e adesso a giugno passo a consigliere di legazione, sono consigliere d'ambasciata, poi ministro, poi ambasciatore. Però la cosa innovativa di questa carriera, che è una carriera gerarchica, un po' noi siamo, come posso spiegarmi, una carriera militare però in abiti civili, perché abbiamo delle regole di comportamento all'interno delle gerarchie che no, non sono scritte, però bisogna saperle capire al volo quando ti muovi nell'ambiente. Eppure con questa gerarchia noi riusciamo ad avere un po' di flessibilità, per cui anche chi è un grado basso come me, siamo agli inizi di carriera, può fare il vice ambasciatore all'estero. Il mio ambasciatore, per esempio, in Camerun non è ambasciatore di grado, è un consigliere d'ambasciata, un livello medio-alto, però a parità di un certo grado puoi avere una funzione diversa. Puoi fare il console, puoi fare il console generale, i consolati più grandi, penso per esempio San Francisco, New York, oppure puoi fare l'ambasciatore in una piccola o media ambasciata. Gli ambasciatori veri e propri in carriera diplomatica sono soltanto 28, quindi vanno nelle sedi, diciamo, quelle più importanti, Parigi, New York, quelli che sono proprio grado e funzione di ambasciatore. Quindi è una struttura anche che va capita, non è così immediata, diciamo i primi 3 anni a Roma servono per quello. Dopodiché, come prima sede, ho scelto di andare in Nigeria come vice ambasciatore, ho fatto 4 anni e sono stati senz'altro i più formativi e più interessanti, perché parlando di Africa e la Nigeria avete proprio il respiro profondo dell'Africa. Se pensate che sono 150 milioni di abitanti i nigeriani, quasi 2,5 volte l'Italia, e un africano su 4 è un nigeriano, quindi è poi un popolo con una dinamicità, un'intelligenza mentale sia nel bene che nel male, perché poi per le truffe erano i primi, insomma, che li vendevano di tutto, i cosiddetti 419, quando magari arrivano, ma speriamo di no, le mail dall'Africa o dalla Nigeria dicendo oh, avete vinto questa lotteria o questo, cioè, si ingegnavano praticamente in tutti i modi, ma per loro era un'ancora di salvezza. E certo per noi bianchi affrontare questa realtà africana non è semplice, noi in Nigeria ci chiamavano www, pensavo che bello, no? Internet, sono, invece no, vuol dire siete dei white wallet walking, www, siete dei portafogli bianchi che camminate, perché per loro vedere il bianco è praticamente vedere una fonte di denaro certa, in poche parole, rispetto a una popolazione che ha un 70-80% che vive sotto la soglia di povertà, che le Nazioni Unite calcolano più o meno in $1 al giorno di reddito per potersi alimentare, per potersi sostenere. E c'erano delle scene incredibili, io mi ricordo nella capitale Abuja, dove ero, che era una città praticamente di arenaria rosa, sorta in mezzo al nulla nel deserto, grazie ai soldi del petrolio, perché la Nigeria è comunque il 7º, 8º produttore mondiale di petrolio. In questa città nata dal nulla, con 3 supermercati in cui dovevi fare la fila il giovedì per trovare il petto di pollo, il venerdì per trovare il pesce, magari dopo aver fatto la coda con gli altri bianchi ti portavi a casa la ciotolina con l'impanatura e ti vedevi per strada magari il castorello che portava una mandria di pecore o anche di mucche che erano più grasse loro che il pastorello poverino che stava lì ad accudirle, ed erano scene veramente che dice guarda io sono il benessere, però era comunque un benessere fortificato. Noi vivevamo in residenze, in case, in compound con 4-5 metri di muro col filo spinato attorno, quindi con una sicurezza, cioè eri praticamente blindato, facevi una vita blindata, niente spostamenti a piedi, sempre con l'auto, ambasciata, supermercato, casa, e quindi attentissimi al minimo particolare. Purtroppo l'Africa è così. Paradossalmente con l'apartheid molti dicevano, il caso eclatante è il Sudafrica, per i bianchi era meglio, eravamo più protetti. Adesso, diciamo con il black power, ma anche con la loro stessa dinamica sociale, il bianco ha perso, diciamo, la posizione di prima fila che aveva nella politica, nelle relazioni dei paesi, e quindi ci troviamo anche più vulnerabili ai loro occhi. Una mia collega consula a Johannesburg, per dire, si è trovata i ladri in casa, gli avevano scavato addirittura un tunnel sottoterra per farlo per passare la trincea, il filo spinato, e se li sono trovati l'hanno derubato tutto, insomma. E quindi il problema della sicurezza per queste sedi, anche per noi bianchi, diplomatici o meno, perché poi comunque sempre bianchi siamo e non c'è tanto per loro differenza, è comunque, si sente, si vede di persona. Io poi ho scelto, dopo 4 anni in Nigeria, dico non contento, non parlo dell'Africa, che faccio? Torno in Africa di nuovo. Ho fatto 2 anni a Roma, dal 2009 al 2011, che mi sono divertito tantissimo, perché un po' rappresentando i giovani all'interno della carriera diplomatica, sono riuscito a farmi eleggere numero 2 del Sindacato Nazionale Diplomatici, il SINDMAE, e come segretario esecutivo, una carica insomma che per 2 anni ho portato avanti abbastanza bene. Purtroppo la carriera avrebbe bisogno di tante riforme, di uno svecchiamento molto più consistente di quello che c'è adesso, però non ce l'hanno lasciata fare, e ci vorrà tempo e pazienza. Se pensate che i nostri orari al Ministero sono degli orari con cui con l'efficienza produttiva non hanno nulla a che vedere, perché io dico, ma come? Vabbè, capisco il traffico di Roma, tutto quello che volete, e allora, prima delle 9.40 non si comincia. Dov'è il capo ufficio? Sono al bar, un attimo che arrivo. Vabbè, perfetto, cominciamo alle 9.45, no? Mai 5 minuti più, 5 minuti meno, pazienza. Si va avanti a lavorare fino alle 2, poi c'è la pausa mensa, tutti contenti, un po' come la mensa un po' più grande che avete qui, si scende giù al menu 1 del Ministero, praticamente sono messo nei cunicoli, vabbè, si pappa lì, e dopodiché dice, che fai? C'è ancora un'oretta se vuoi tornare in ufficio, oppure se vuoi prendere una boccata d'aria, tanto a Ponte Milvio, a parte lo stadio olimpico, la Farnesina, non c'è nient'altro intorno, e poi si ricomincia a lavorare fino alle 8 e mezza di sera, ma non tanto perché c'è il lavoro da fare, tu rimani in ufficio se il tuo capo ufficio è ancora lì, e lui resta lì se a sua volta il vice direttore centrale è ancora in ufficio, e il vice direttore centrale resta in ufficio anche se non ha nulla da fare, perché il direttore generale è ancora lì sul chiodo che si spera lavori, insomma, cioè si va avanti con una mentalità di lavoro che francamente con la vera e propria produttività c'è poco. A noi una delle prime regole che ci dissero appena entrati in carriera, sapete che ci fanno fare 9 mesi di corso all'istituto diplomatico, in cui ci insegnano dall'usare le forchette a come vestirsi, a come imbandire una tavola, e ci dicevano come prima regola, sappiate che l'occhio del padrone ingrassa il cavallo. Uno dice, vabbè, che ce l'hanno detto a fa. Poi abbiamo capito, quando siamo andati nei vari uffici, che se il tuo capo ufficio resta là fino alle 8, tu da là non ne esci prima. E io avevo un capo ufficio che lui restava lì fino alle 8 e mezza in ufficio, e però poi andavo da lui e dico, Marco, ma scusa, ancora qui? No, sai, perché mi stavo consultando i fondi, come li ho investiti, perché ho fatto un investimento. Dice, vabbè, ma allora scusa, posso andare, no? Perché che faccio fino alle 8 e mezza? Aspetto. È tutta una mentalità alla fine che va capita, però noi, proprio perché è una carriera, abbiamo la pagellina, non so se il Gregoriano mi fa, c'era forse il direttore le aveva,
ci sono,
abbiamo una pagella a fine anno che ha praticamente varie voci, A, B, C, D con tele crocette, allora a seconda di quante A o di quante B hai, perdi o guadagni punti all'interno del tuo concorso, e quindi praticamente dipendi dal capo ufficio, dal tuo superiore, e questo non aiuta, devo dire, perché appiattisce molto intellettualmente anche le persone, perché dal momento in cui tu dipendi dal tuo superiore per l'avanzamento di carriera, perché poi torni a casa, la moglie ti aspetta col mattarello, ma come, non ti hanno promosso neanche questa volta a consigliere d'ambasciata, e quando diventi ambasciatore dice, ma sai, ho fatto le scarpe, oppure c'ho il capo ufficio che non mi vuole bene, oppure vorrei andarmene mezz'ora prima dell'ufficio, ma quello mi tiene là fino alle 9, io non c'ho voglia, capite che divento un po' un ricatto, Poi, insomma, bisogna saperle gestire diplomaticamente queste situazioni, e non è facile, non è facile, perché io mi ricordo il primo capo ufficio, dunque arrivato al ministero, tutto là bello tranquillo, dico tanto io lavoro, faccio il mio lavoro e che c'è? Lui mi fa, Anico, quest'anno niente vacanze. Come niente vacanze, cioè io volevo tornare. Allora dice, ma sai quando ero giovane secondo segretario di legazione come te, quante ferie ho perso, e quindi a te adesso tocca la stessa sorte. Io per un anno non sono mai tornato a casa praticamente, perché mi ha fatto stare al chiodo praticamente tutto per un anno intero senza ferie. E purtroppo è una... Sì, è meglio l'Africa, è una gerarchia comunque di comodo molte volte. L'Africa, beh, adesso invece, avendo fatto il numero 2 del sindacato diplomatico, ho trovato un ambasciatore tutto pimpante, mi ha detto, senti Nico, siamo giovani tutti e due, andiamo a farci un po' di Camerun, dico, di nuovo in Africa, vabbè, è sotto la Nigeria, e quindi ho accettato di ritornare in Africa, devo dire però con... ecco, meno entusiasmante della Nigeria. In Camerun abbiamo tantissimi missionari italiani che sono senz'altro la spina dorsale dell'attività e anche per numero di nostri connazionali giù. È vero che non è proprio compito dell'ambasciata curare i rapporti con le missioni, con i sacerdoti, perché come sapete anche il Vaticano ha le proprie ambasciate all'estero, non si chiama ambasciata del Vaticano presso lo Stato X, si chiama nunziatura apostolica, ma c'è comunque un capo missione che è il nunzio apostolico, che non solo cura, diciamo, i rapporti bilaterali tra la Santa Sede e lo Stato in cui si trova, ma anche ha il compito di curare i rapporti con la conferenza episcopale in loco e con tutto, diciamo, il clero locale, quindi ha una funzione, diciamo, ecumenica oltre che rappresentare lo Stato del Vaticano. E praticamente in questi paesi africani, tutta, diciamo, la parte dell'Africa occidentale in cui c'è un boom di vocazioni e anche di fede, per fortuna, però è il nunzio praticamente che fa, almeno che cura i rapporti con le missioni, tanto che ogni volta io così il venerdì pomeriggio che faccio? Vado in nunziatura a prendere il caffè, perché agli Yaoundé che fa? In ambasciate siamo solo 4 dell'Unione Europea, perché hanno chiuso praticamente tutti i paesi, e ci ritroviamo il venerdì col nunzio, allora mi spiega, sono andato a visitare questa missione piuttosto che quella, e c'è un fervore, e addirittura dice anche per dare i visti d'ingresso per venire in Italia, loro stessi come nunziatura devono scremare, perché ci sono tantissime richieste di poter fare corsi di preparazione per diventare sacerdoti e tantissime vocazioni, che poi è difficile capire quello che chiede il visto per andare veramente a studiare, quello che lo fa soltanto perché vuole migliorare la sua condizione sociale. Ma la cosa buffa è che il Vaticano non dà visti d'ingresso, e questo è il fatto. Infatti non è che mi invitano a bere il caffè così il venerdì pomeriggio, perché no, i visti d'ingresso li diamo noi Italia, perché tramite i patti lateranensi uno degli accordi è che appunto i visti d'ingresso per i religiosi non lo dà la Santa Sede, lo dà l'Italia, perché comunque vengono in Italia, anche se poi vanno alla Gregoriana oppure nelle varie università del Vaticano a studiare. E quindi ci deve essere sempre comunque tra le due diplomazie, quella italiana e quella vaticana, un rapporto costante, perché anche solo per dare i visti d'ingresso devi sapere a chi li dai e se questi veramente hanno il crisma e tutti i requisiti che il Vaticano chiede per poter entrare da noi. E non solo comunque in questo settore, io devo dire che sia in Nigeria che nella mia esperienza in Camerun l'apporto proprio della diplomazia vaticana è fondamentale, perché il nunzio apostolico sa che può contare su una rete basata sul territorio che è capillare, perché ha tutti i vescovi locali che fanno capo a lui e che riferiscono sulla situazione politica locale. Quindi io ogni volta che ho bisogno di un briefing, non è che mi sto a leggere il giornale locale, vado direttamente dal nunzio e dici qual è la situazione, ci muoviamo così. Soprattutto nella posizione dove noi siamo tra Nigeria e Camerun, in cui sapete gli scontri che ci sono tra musulmani e cristiani che sono nati dalla setta Boko Haram nel nord della Nigeria, e che per fortuna non si stanno propagando anche nel vicino Camerun, perché diciamo tutta la parte nord saheliana è tutta praticamente di matrice musulmana, anche se la maggior parte dei nostri poi missionari si trova proprio lì al nord, perché cercano di evangelizzare le popolazioni non tanto delle città che sono i mercanti e sono in mano ai musulmani, tanto nei villaggi attorno che diciamo sono i contadini, anche nomadi che vengono dal Chad o dalla Nigeria, e l'opera di evangelizzazione che fanno è fondamentale, perché prima di portare la preghiera portano comunque i pozzi d'acqua, portano dei servizi, portano delle chiese, delle strutture a gente che non ha proprio nulla. Ma se pensate che anch'io dove sono a Yaoundé, uno dice la capitale, stai nella capitale, stai bene, per 3 giorni alla settimana ti manca l'acqua, e allora che fai? O ti prendi le bottiglie d'acqua, te fai le riserve prima e ti lavi con la bottiglia di Coca-Cola, oppure cioè, i problemi dell'Africa sono anche questi, insomma. E tutti stati che potrebbero essere ricchissimi, perché il petrolio ce l'ha in Nigeria, ce l'ha il Camerun, ce l'ha la Guinea Equatoriale, ce l'ha il Chad, eppure c'è questo paradosso, se vogliamo, della ricchezza. Cioè stati che praticamente ai nostri occhi hanno tutte le materie prime, dal petrolio anche al legname, qualche volta anche l'oro, i diamanti, come la Repubblica Centrafricana, e sono proprio quei paesi che versano nelle condizioni di povertà più intime e più assolute, perché la ricchezza viene poi concentrata nelle mani di pochi. E per questo si parla di paradosso della ricchezza, perché paesi con materie prime abbondanti alla fine non riescono a fare nulla per sviluppare la loro popolazione come dovrebbe essere. Ecco, questo è un po' un riassunto di queste due esperienze tra Nigeria e Camerun. Io riparto poi il 30 maggio, ritorno a riprendere le funzioni lì. Spero di poter fare il prossimo anno una conferenza, se il direttore è d'accordo. Magari sarà un po' più giuridico, non so quanti giuristi ci sono qui che fanno giurisprudenza. Vabbè, no, magari è interessante vedere un po' la politica dell'Unione Europea e la cooperazione che abbiamo con questi paesi, visto che anche là da noi ormai sapete che con il Trattato di Lisbona si parla della diplomazia europea, e noi già abbiamo un'ambasciata lì dell'Unione Europea che conta 50 persone e che potrebbe rappresentarci benissimo e che rappresenta tutti i paesi dell'area euro, dell'area europea, di 27 paesi dell'Unione, ed è una realtà anche quella che vale la pena approfondire. Va bene, vi ringrazio.
Bene, grazie, sono contento di essere qui, sono stati degli anni stupendi per Gregoriano, ma mi ricordo sono ancora molto vivi, vedo anche tante belle facce svegli, intelligenti, questo mi rallena. E è dura prendere la parola dopo Nico, sarei rimasto ad ascoltare in 2 ore, veramente spassoso e interessante, però adesso cambiamo leggermente argomento e parliamo di cosmologia moderna tra luce e ombra. Questo titolo è un titolo che ha un duplice significato. Un primo significato è un significato leggermente più scientifico. Vedremo che gran parte delle questioni che un cosmologo si pone sono questioni oscure, lo capiremo presto, tra poche slide, e cercheremo di capirle gettando della luce su questa oscurità e trovando queste cose misteriose nella maniera più congeniale, ma in una maniera comunque difficile, in un modo indiretto, come se noi studiassimo un oggetto cercando di illuminarlo, ma non potendolo vedere direttamente, ma studiandolo semplicemente l'ombra. Questo è il primo significato. Il secondo, che è un po' più, diciamo, provocativo in un certo senso, è dovuto al fatto che una questione tra luce e ombra è una questione un po' misteriosa, una questione anche che può essere un po' imbarazzante. Il lavoro del cosmologo odierno è un lavoro accurato, difficile, che però, a mio avviso, deve portare a qualche scoperta ancora più significativa nell'arco di brevissimo tempo, scoprire che cos'è la materia oscura, per esempio. Questa è una questione importante che deve essere risolta nel giro di pochi anni, altrimenti rischiamo anche di fare una ricerca in un certo senso imbarazzante, ok? In confronto alla ricerca che fa un ingegnere, in confronto alla ricerca che fa anche un giurista. Questa è un posto sulla Terra, è la Valle della Morte in California, tra California e Nevada, e questa è una foto manipolata, ma una foto reale in un certo senso. Questo cerchio che vedete è la nostra galassia, perché appare come un cerchio quando la foto viene presa nell'arco di 360 giorni, e questa foto le potete trovare su un sito bellissimo della NASA che mette una foto astronomica al giorno. È una foto veramente entusiasmante. Questo è il piano, ok? Che cos'è la cosmologia? Partirò dalla definizione di cosmologia, una definizione terra-terra, che potete trovare su Wikipedia, che è abbastanza accurata, e poi, diciamo, il cuore della presentazione è sulle prove indirette delle strutture cosmiche, usare la luce per studiare l'ombra del cosmo, un titolo un po' poetico, e descriverò quali sono gli argomenti di punta della ricerca in ambito cosmologico, in particolare cosa sono gli ammassi di galassie, eventi gravitazionali, cosa si può inferire dalla distribuzione delle galassie, che cos'è il fondo cosmico di Micron, delle supernove che hanno preso il premio Nobel nel 2011, pochi mesi fa, e un esito intergalattico, quello che, di cui io mi occupo più da vicino e per cui ho ottenuto questo finanziamento sostanzioso. Gli strumenti di indagine che si utilizzano sono i supercomputer paralleli, ve ne mostrerò qualcuno, e anche ovviamente le campagne osservative, alcuni strumenti, alcuni telescopi che possono studiare il cosmo a vari livelli d'onda. E poi le conclusioni. Che cos'è la cosmologia? Beh, se voi andate su Wikipedia trovate due definizioni, una scientifica e una filosofica, ok, che voglio leggere. Assieme a voi, la cosmologia è una scienza che studia l'universo nel suo insieme, nella sua globalità, quindi a grandi distanze, e mira a spiegarne origine e evoluzione. È una scienza fisica intrinsecamente interdisciplinare, okay? Quindi raggruppa tematiche riguardo all'astronomia, la fisica, la relatività generale, la fisica delle particelle, e proprio per questo che è anche per questo che è una scienza molto viva. Dal punto di vista filosofico, la cosmologia è un aspetto del sapere filosofico e anche scientifico, quindi si rimanga a questo, che studia la struttura materiale, le leggi che regolano l'universo concepito come sistema ordinato. Questa parola ordinato è importante, lo vedremo tra poco. In senso stretto la cosmologia si interessa dell'universo in riferimento allo spazio, al tempo e alla materia ed esclude dalla sua indagine le domande relative all'origine, al fine ultimo del cosmo, che invece sono deputate, sono affidate alla cosmogonia. Io francamente tra le due mi ritrovo più in questa, okay? Più in questa, perché come vedrete il lavoro del cosmologo è un lavoro che per certi versi esclude domande fondamentali quali cosa c'era prima dell'universo, dove finirà l'universo. Un lavoro più che mira a spiegare come accade questo fenomeno, piuttosto del perché ultimo e filosofico della nascita dell'universo. Quindi questo è in ambito più cosmogonico, cosmologico. Comunque è chiaro fin da qui che insomma ci sono molte analogie, questo apre molte porte anche al discorso e all'interazione tra scienza e fede. Ci sono state molte conferenze anche qui al Gregoriano, ci sono stati aspetti anche che abbiamo studiato quando ero qui al Gregoriano con i nostri gruppi, e quindi sono aspetti sicuramente molto interessanti. Il professor Granello ne sa 10 volte più di me. Una cosa però voglio dire, ed è questa: cosmos dal greco vuol dire ordine, era riferito principalmente all'ordine dell'esercito militare, ritengo, logos, sapete tutto il discorso. Quindi il lavoro del cosmologo è anche, lo vedremo tra poco, quello di mettere ordine a questa varietà di strutture cosmiche pazzesche, incredibili, e cercare un ordine matematico, un ordine logico, un ordine dinamico per queste varie quantità che interagiscono e danno luogo alle strutture che noi vediamo. Questo è anche riassunto molto bene in questa, che è un'incisione, la natura di questa incisione è misteriosa, però un'incisione che si ritiene sia stata prodotta alla fine, attorno al 1880, è stata colorata successivamente ovviamente da questo sito in cui l'ho trovata, e sostanzialmente questa incisione vuole portare al lettore una visione di quella che poteva essere la cosmologia, che era la cosmologia medievale, okay? Quindi qui si trovano elementi tutti degni probabilmente di approfondimento, mi soffermo solo su alcuni. Questo è un monaco, chiaramente un monaco che buca con la testa la sfera celeste su cui sono dipinte le stelle, ok, ad una distanza fissa, quindi su questa sfera celeste, e scopre questi cerchi, ok, che rimandano anche ai gironi danteschi, se volete, anche alle letture dell'Antico Testamento, crede Ezechiele. E la terra qui è piatta, vedete altro elemento su cui si può diciamo discutere, e anche il fatto che appunto che questa ricerca veniva effettuata all'epoca da un aspetto sicuramente interessante. Uno dei più grandi cosmologi moderni è Lemaître, che era un tecnico che ha fondato, che ha creato le fondazioni dinamiche dello studio dell'universo. Quindi sono aspetti sicuramente interessanti. Un aspetto importante che voglio sottolineare dell'astronomia, della sua fisica e della cosmologia, è che intrinsecamente è una scienza di universi, di orizzonti in espansione. Mi spiego meglio. Questa è una visione della nostra Via Lattea, della galassia in cui viviamo, nella banda ottica. Okay? Quindi se io guardassi, se avessi degli occhi molto molto potenti, vedrei esattamente, è la stessa struttura che avete visto nella prima diapositiva piegata su se stessa per un artificio geometrico. Ora, sappiamo che noi viviamo in una regione periferica e la tecnologia e gli ingegneri, che fa anche struttura della materia, ci ha permesso dei grossi avanzamenti, l'ottica, e ci ha permesso di creare telescopi che per esempio mi hanno portato ad osservare questa regione attorno a me, a scoprire i pianeti attorno a me, a scoprire le comete, a scoprire il gas attorno a me. Man mano che la tecnologia migliora, posso raggiungere un nuovo orizzonte, ok? Posso esplorare una regione più ampia attorno a me e scoprire per esempio che questa zona che osservavo prima non è poi così noiosa come mi aspettavo, ma scopro che ci sono queste strutture più luminose e questi magari vuoti cosmici all'interno della nostra galassia. Poi posso chiedermi, posso fare un viaggio, posso aprirmi un orizzonte non solo nello spazio con un telescopio più potente, ma posso anche andare a studiare questa struttura cosmica in diverse onde elettromagnetiche, a diverse lunghezze d'onda. Okay? In questa stanza ci sono onde radio, probabilmente dei vostri cellulari accesi, della luce, ci sono le onde elettromagnetiche, quindi posso chiedermi come appare la Via Lattea quando la vado a studiare a lunghezze d'onde più energetiche, okay? Quindi a frequenze più alte. Questa è la Via Lattea nell'X, questa è la Via Lattea nei raggi gamma, ma posso anche portare il discorso a lunghezze d'onde più elevate, quindi frequenze più basse, quindi nel continuo del radio, nell'infrarosso, nell'infrarosso intermedio, nel vicino infrarosso. Vedete che questo è lo stesso struttura cosmica, una struttura cosmica molto vicina a noi, quella in cui viviamo, ovviamente, a diverse bande spettrali. Vedete che l'immagine è molto diversa, fenomeni fisici differenti illuminano regioni diverse. Vedete, questo qui è verosimilmente una pulsar, una stella di neutroni, che compare qui, qui assolutamente non c'è niente, poi ricompare nel radio. Quindi questo è un aspetto fondamentale. Però la cosmologia non è questo. La cosmologia, vi ho detto all'inizio, studia l'universo nel suo insieme, quindi per la cosmologia questa galassia, la nostra galassia, non è così interessante. La cosmologia si chiede che cos'è la materia oscura, che cos'è l'energia oscura. Allora, se io adesso dessi ad ognuno di voi un paio di occhiali capaci di osservare la materia oscura, verosimilmente quello che vedreste è una cosa di questo tipo. C'è un'infinita distesa di filamenti in cui la galassia che vi ho mostrato prima è un punto, okay, e che si ripresenta in maniera periodica, quasi. Okay, quindi abbiamo strutture cosmiche dove qui il colore più chiaro indica la densità. Questo è un ammasso di galassie, densità appunto, parliamo di distanze molto molto elevate, okay, molto molto grandi. Questi sono vuoti cosmici, vedete, proprio si parla di una nebbia cosmica. Come è stato possibile ottenere questa immagine? Attraverso una simulazione. Nessuno ha purtroppo osservato questo tipo di strutture. Quello che si osserva però sono le galassie. Motivo semplice, le galassie brillano, come ho mostrato prima, e sappiamo, bene o male, abbiamo una teoria molto semplice, forse non è neanche giusto definire una teoria, che lega questa materia oscura alle galassie che sono vicino a noi. Okay? È molto semplice, la materia oscura agisce gravitazionalmente, richiama al suo interno del gas, questo gas si raffredda e forma le stelle, le galassie, gli oggetti. E quindi adesso vi mostro le galassie di queste strutture, le galassie sono queste, ok? Vedete che si somigliano molto queste due immagini, il motivo è semplice, il motivo è dovuto al fatto che dove c'è gravità lì c'è materia, dove c'è materia lì c'è densità, e lì il gas si raffredda e forma i pianeti in cui viviamo, forma le galassie. Però ricordate una cosa, questi sono oggetti che brillano, questi sono oggetti a noi, questi filamenti ci sono. Vedete che non è che si tracciano bene, ma non perfettamente. Adesso facciamo un esercizio ancora ulteriore, andiamo a zoomare, cioè ci mettiamo sopra queste strutture e le ingrandiamo di volta in volta. Vedete, questo è molto grande, poi vado ad ingrandire questa porzioncina e via via la ingrandisco sempre più. Okay? Vedete che le strutture cosmiche in materia oscura sono strutture molto varie, sono strutture apparentemente complesse che contengono
dei sottoaloni, degli aloni più grandi, degli aloni più massicci, meno massicci, ma si riproducono in maniera quasi autosimilare, cioè la stessa complessità che trovo qui, in questo ammasso di galassie, la ritrovo poi su scale un po' più grandi in altre porzioni dell'universo. La materia oscura quindi riempie l'universo, ma sfortunatamente oscura, cioè interagisce solo gravitazionalmente, e possiamo studiare le proprietà tramite l'influenza che essa ha su strutture visibili. Okay? Questa è una simulazione fatta in un computer tedesco e contiene, va a simulare la materia oscura discretizzando le proprietà. Cosa vuol dire? Che la materia oscura viene intesa come un fluido, okay? Un fluido, voi sapete cos'è un fluido, e vado a simularlo riducendo questo fluido in particelle che vengono lasciate interagire gravitazionalmente. Ci sono qui all'incirca 10 miliardi di particelle. Vi ho detto prima che il cosmologo vuole mettere in ordine in questo dedalo di strutture cosmiche. Ed è quello che si fa facendo diagrammi di questo tipo e facendo studi di questo tipo. Cioè ci chiediamo in una torta del 100% che percentuale vi è di materia oscura, che percentuale vi è di energia oscura e che percentuale vi è di atomi, che sono quelli su cui poggiamo in questo momento, quali sono i atomi di voi stessi, noi stessi. Okay? Ebbene, quello che si è scoperto, quello che si sta ancora scoprendo, è che questa torta cosmica vede un contributo significativo, maggioritario per quanto riguarda l'energia oscura, che vi dirò tra poco cos'è, un contributo dell'ordine del 25% di materia oscura, e solo la materia ordinaria che conosciamo, che voi vedete, questo computer, questo proiettore, è il 5%. Cioè, questo è l'aspetto un po' imbarazzante, i cosmologi conoscono solo il 5% del contenuto attuale dell'universo. Okay? Quindi è chiaro che è un aspetto degno di nota e su cui meditare. Il resto è oscuro, è nell'ombra. Questa visione di oggi non corrisponde a quello che era lo stato dell'universo nella sua infanzia, quando è nato verosimilmente. Okay? Quindi 14 miliardi di anni fa, l'età dell'universo circa 14 miliardi di anni fa, l'energia oscura non c'era, la materia oscura contribuiva in termini di energia globale dell'universo, se voi sapete che anche se ho detto che energia è uguale a massa, per una parte significativa, pari circa a quella dell'energia oscura oggi, e c'erano i neutrini, ci sono anche adesso, ma i neutrini allora erano più preponderanti, c'erano i fotoni, c'era più radiazione nell'universo, e anche il contributo degli atomi era maggiore. Questo ci dà un secondo messaggio: l'universo che vediamo oggi è molto diverso dall'universo di quando l'universo stesso è nato. Okay? Quindi l'universo è una struttura cosmica vastissima in evoluzione. Adesso facciamo una carrellata di immagini, essenzialmente, quindi cose molto semplici, che mirano attraverso la visione e l'osservazione di strutture cosmiche importanti a farvi capire come si elincono le proprietà sulla materia oscura. E un'evidenza relativamente recente, forse una delle più pittoriche, anzi sicuramente una delle più pittoriche, è questa immagine, che vedete, si chiama immagine del bullet cluster. Bullet in inglese vuol dire pallottola, cluster è ammasso, ammasso di galassie è un insieme di galassie che sentono la trazione gravitazionale dell'altra. Quindi un'entità, un gruppo di persone, come questo gruppo di persone, sono un gruppo di galassie che sono amiche e si tengono la mano gravitazionalmente. Perché pallottola? Perché in realtà questo non è un ammasso, ma sono due, e l'ammasso pallottola è questo di destra, cioè sono due grossi insiemi di galassie, che quello che è successo sostanzialmente è che questo piccolo ammasso, un po' meno massiccio, è stato sparato, è entrato nel ammasso più grande e l'ha sorpassato. Okay? Allora, che cosa sono questi colori? Questo colore blu è la ricostruzione di dov'è la massa attraverso la distorsione dell'immagine prodotta dalle lenti gravitazionali. Cioè, le galassie lontane, vedete che hanno delle forme un po' strane, un po', si dice in inglese elongated, cioè sono allungate in alcune direzioni. Perché? Perché la luce, così come la materia, sente la gravità e viene deformata. Ebbene, questa nuvola blu indica dove c'è la massa. La nuvola rossa invece indica dove c'è il gas caldo. E vedete, la cosa fondamentale è che questi due Dove c'è il blu non c'è il rosso e viceversa. Okay? Quindi perché accade questo? Accade questo perché il gas, la materia ordinaria, il rosso, le stelle, si comporta in maniera molto diversa rispetto alla materia oscura. La materia oscura non ha pressione. Cosa vuol dire? Che quando questo ammasso pallottola entra nell'ammasso più grande, ci passa attraverso, bene o male, interagisce gravitazionalmente, ma ci passa attraverso senza grossi disturbi. Okay? Però il gas sente la pressione gravitazionale, ha una pressione, ci sono dei processi fisici, e quindi il gas rimane indietro, rimane sfasato rispetto alla materia oscura. Quindi qui c'è un sacco di materia, qui c'è un sacco di materia, però di materia oscura, la materia ordinaria non è nello stesso posto della materia oscura. Quindi il fatto che questi due componenti, una che ha pressione zero, la materia oscura, e una che invece ha pressione di gas, siano segregate, non cambino diciamo, la loro posizione reciproca, è indice del fatto che c'è molta materia dove c'è questo blu. Okay? Ed è un'evidenza di materia oscura.
Questa immagine qua dove viene fuori?
Questa è un'immagine osservata, osservata e da telescopi ottici e da telescopi di raggi X. In particolare raggi X osservano questa cosa rossa, questo gas rosso, e invece i telescopi ottici osservano le galassie e quindi da queste permettono di stimare l'alone blu. L'alone blu è il tinto, effettivamente. Il resto è chi è che ha introdotto per la prima volta il concetto di materia oscura? È stato questo astronomo, Zwicky, che ha notato un fatto molto molto semplice. Lui ha osservato il cielo, ha visto che c'erano delle galassie e ha studiato la velocità di queste galassie. Okay? Quello che ha notato è che se tu plotti anche o delle stelle all'interno della galassia, in particolare in questo caso, questa è una galassia M33, e lui studia la dinamica di queste galassie, la cinematica, più che la dinamica, e plotta, va a disegnare la velocità di queste galassie, di queste stelle, in funzione della distanza dal centro. Ebbene, quello che si nota è questo, che la velocità aumenta. E quello che tu ti aspetteresti è invece che questa velocità decada. Perché accade questo? Perché lui riteneva, e giustamente potesse essere della materia oscura all'interno degli ammassi, all'interno delle galassie, che attirasse a sé più velocemente e aumentasse la velocità circolare di queste galassie o di queste stelle. Okay? Quindi l'esempio è questo: se voi avete qui una sorgente di gravità e avete delle galassie, le galassie sono attratte, e però sono attratte e circolano in modo più veloce se c'è più materia rispetto a quella che effettivamente si vede. Quindi c'è una grossa differenza tra quello che viene osservato nella luce e quello che si può invece ricavare dalla considerazione elementare, veramente di fisica newtoniana, riguardo alla presenza di materia. Che è quindi una cosa molto molto semplice, ma nel 1930 era molto difficile osservare questa cosa. Un'altra evidenza, forse la più pulita, della presenza di materia oscura è l'osservazione del fondo cosmico di microonde. Probabilmente sapete già qualcosa. Il fondo cosmico di microonde ha ricevuto il premio Nobel nel 2006 perché questi due ricercatori hanno osservato che se il cielo viene osservato nelle onde radio presenta delle piccole anisotropie dell'ordine di una parte su 10 alla 5, okay? Una parte su 10.000. In temperatura, che voi osservate il cielo nelle onde radio come osservarlo in temperatura, ci sono piccolissime differenze di temperatura. Okay? In prima approssimazione è uniforme, però se vado oltre questa uniformità, vedo effettivamente che vi sono differenze di temperatura. Il fatto che queste differenze di temperatura, vedete, sono state osservate nel 92 e nel 2006, nel 2006 cosa è cambiato? Il telescopio è migliorato, lo strumento, il satellite è migliorato, e quindi vedo la stessa immagine, però con una risoluzione molto maggiore. Okay? Quindi è questo un motivo. Cosa sono queste differenze di temperatura? Sono in origine, è l'origine di queste piccole differenze di densità, quando l'universo era all'incirca 300.000 anni, che poi hanno portato alle strutture cosmiche che voi vedete. Okay? Quindi c'è una teoria che descrive, che caratterizza statisticamente questa distribuzione di temperatura. Un altro aspetto che è interessante è quello di utilizzare il mezzo intergalattico. vedete quando l'universo evolve, quello che accade è che la gravità agisce ovviamente e strutture che diciamo sono sovrappeso diventano ancora più sovrappeso, gravitazionalmente continuano ad attrarre materia, strutture che sono invece vuote si svuotano ancora di materia. E uno dei modi per studiarlo è quello utilizzando il mezzo intergalattico, utilizzare una sorgente lontana che emette luce e emette quindi fotoni. Questi fotoni attraversano l'universo o buona parte di esso, non tutto, e raggiungono il telescopio, ma quando attraversano l'universo, vedremo anche dopo, ci sono dei processi fisici, possono accadere delle cose, possono accadere degli usci tra atomi e fotoni. Andiamo avanti, parzialmente questo l'avete visto anche prima, gli ammassi di galassie sono dei grossi agglomerati di galassie che hanno molta materia oscura, la luce che viene emessa da oggetti dietro all'ammasso stesso viene distorta dalla presenza della gravità di fronte. Quindi vedete, questa è un'immagine bellissima in realtà. Vedeteci, tutte queste galassie, o gran parte di esse, sono in realtà, formano degli archi, okay? Tipo questo, archi anche addirittura in posizioni strane, questo archi radiali, non solo tangenziali. Studiando la forma di queste immagini, uno riesce a capire, potete anche vederlo ad occhio, francamente, che c'è un movimento, diciamo c'è una situazione in cui le galassie si dispongono, sembrano disporsi in questo modo. Okay, in questo modo circolare, quindi evinco che questo sia un ammasso di galassie al cui centro c'è la materia oscura. E questo lo si fa, questa vedete una ricostruzione tridimensionale della struttura di materia oscura che dà luogo a immagini di questo tipo. Okay? Quindi questa non è solo un'immagine bidimensionale, se ci pensate bene, perché io conosco il mio universo anche in profondità, posso dire per esempio che questa galassia è molto più vicina a noi rispetto a questa o viceversa. Quindi riesco a ricostruire, utilizzando i lenti gravitazionali, la mia materia oscura in tre dimensioni. È questo che si fa anche con le galassie, okay? Non solo con gli ammassi di galassie. Questo che vedete è un telescopio molto di successo, ma un telescopio anche piccolo, non è particolarmente grande, è un 2,5 metri. Si trova nel New Mexico, quindi negli Stati Uniti, eccolo qui il telescopio. È in una località molto molto interessante. Vedete qui sul fondo c'è una striscia di terra bianca. Io quando sono arrivato pensavo fosse una nuvola, in realtà non è una nuvola, è un deserto di sale, okay? Un deserto di sale, cioè effettivamente c'è una montagna, dune bianche, white sand si chiama. E quindi è una fonte di inquinamento per questo telescopio, perché quando si alza il vento arrivano delle nuvole anche al telescopio. Cosa fa questo telescopio? Questo telescopio opera ogni sera, quando non c'è la stagione delle piogge. Vedete, questa è l'apertura del telescopio, raccoglie la luce che arriva dal cosmo, e qui questo è lo strumento che viene utilizzato. Questo è un piatto di metallo, grosso circa così, e contiene gli ingegneri, gli ottici, fanno dei buchi in corrispondenza delle sorgenti di luce che voglio osservare, okay? Dei piccoli buchi col trapano, e attaccato a questi buchi ci sono delle fibre ottiche che sono blu e rosse a seconda del fatto che l'oggetto che voglio osservare sia una stella o una galassia, e la luce che arriva entra qui, viene amplificata e poi entra in queste fibre e viene raccolta lo strumento e scomposta. È uno spettrografo che analizza proprio lo spettro di questo sorgente e lo decompone in varie lunghezze d'onda. Okay? Quindi questo è uno spettrografo e viene fatta molta scienza su questo tipo di telescopio. Quello che si osserva sono le galassie, e in particolare, se voi vi ricordate, quando abbiamo mostrato il fondo cosmico di microonde, sono piccole differenze di temperatura tra una regione e l'altra. Okay? Queste piccole differenze di temperatura in realtà hanno una scala caratteristica a cui accadono, cioè non accadono in modo globale su tutto il cielo. Accadono, c'è una probabilità leggermente maggiore, trovare una differenza di temperatura ad una certa distanza con un'altra differenza di temperatura. Hanno una correlazione. hanno una scala caratteristica. Okay? Magari per chi di voi fa queste cose, poi posso introdurre un concetto leggermente più matematico. In particolare c'è una scala che caratteristica, una, potete vederla proprio come una misura caratteristica di queste fluttuazioni di temperatura, che poi può essere ritrovata, ed è infatti ritrovata, anche a distanza di miliardi di anni nella distribuzione delle galassie. Cioè, voglio ricordare che questa è un'immagine dell'universo quando l'universo aveva 300.000 anni. Queste sono immagini dell'universo quando l'universo è molto più anziano ed è ai giorni nostri, ok? Oppure a metà della sua vita. Quindi ritroviamo le stesse scale caratteristiche anche nella distribuzione delle galassie.
Questo era un attimo per chi fuori mi trovo, per chi non lo sa, rappresenta l'universo come era.
Sì, lo faccio dopo. Ok. Ed è questo quello che vi volevo dire prima in modo leggermente più matematico. Ogni puntino in questa immagine qui è una galassia, ok? Quindi vedete, per dire che esistono strutture organizzate enormi, ok? Tipo questa, si chiama Great Wall, grande muraglia, perché ricorda proprio sembra proprio un muro su cui io vado a sbattere allontanandomi dal telescopio che è qui. Quindi vedete che poi il colore indica altre cose, ma quello che voglio dire è che studiando la distribuzione di queste galassie io posso tradurre questo grafico in modo matematico, e in modo matematico vedo che questa funzione di correlazione ha un picco ad una certa scala che è 120 megaparsec, ed è la stessa scala che sostanzialmente questa scala qui che trovo al fondo cosmico di Coronde, di cui parlo dopo. Però quello che vi voglio far capire è che studiando la posizione delle galassie riesco a capire proprietà importanti del nostro universo. Eccoci qui a un aspetto leggermente più forse intuitivo, che è quello delle supernove. Premio Nobel 2011 a questi tre signori americani per aver scoperto l'espansione cosmica accelerata, okay, l'espansione accelerata. Cosa hanno fatto questi signori? In particolare il primo, l'idea non era nuova ma l'ha seguita in modo veramente sistematico, ossessivo, si sono messi ad osservare le supernove. Questa è una galassia, questa è una supernova. Ovviamente le supernove non ti telefonano quando stanno per scoppiare, quindi devi monitorare il cielo costantemente a intervalli regolari, e qua appena scoppia la supernova vai lì con il telescopio, ci metti la fibretta che vi ho mostrato prima sopra e integri la luce, e vedi, hai una curva di luce della supernova. Questo oggetto qui esplode, ma poi la luce diminuisce in modo abbastanza rapido, nel giro di una o due settimane. Okay? Perché sono importanti? Sono importanti perché a tutti gli effetti garantiscono, sono dei fari cosmici. Okay? La loro luminosità, siccome io riesco a capire la loro luminosità intrinseca, so la loro luminosità se esplodessero ora, qui, in questo istante, quando la vado a collocare nell'universo a distanze enormi da noi, faccio la differenza tra queste due luminosità, quella che io so, intrinseca, e quella che invece osservo, e capisco di quanto l'universo si è espanso nel frattempo, cioè capisco quanto questa luminosità si è diluita per il fatto che la sorgente non è qui, è come se mettessi una torcia non qui ma lontano da me un chilometro. Studiando la luminosità che mi arriva riesco a capire quanto lontana è, okay? E riesco a capire l'universo in che stato è. Ed è questo che hanno fatto, che i signori hanno messo, ne hanno raccolte tante di queste, le hanno messe in un grafico di questo tipo, non vado a commentare più di tanto, se voi siete interessati mi chiedete, ma sostanzialmente i punti che loro ottengono sul grafico sono compatibili con una proprietà stranissima per loro quando lo studiarono per la prima volta. Cioè l'universo non solo è in espansione, questo bene o male si sapeva con Hubble già dal 1930, ma è in espansione accelerata. Le galassie che si stanno allontanando da me oggi con una certa velocità, domani si allontaneranno con una velocità più elevata. Okay? Questo è un aspetto fondamentale. E questa è l'energia oscura, e questo è veramente un punto di domanda grandissimo ed una sfida micidiale per i fisici teorici e i cosmologi. Quindi voglio adesso mostrarvi l'universo nella sua globalità. Okay? Questa è un'immagine ovviamente pittorica, ma contiene immagini vere. Abbiamo che l'universo è vecchio 13,7 miliardi di anni, quasi 14. La prima immagine che otteniamo, il fondo cosmico di microonde, nelle microonde appunto 400 mila anni dopo un ipotetico Big Bang, cioè un istante in cui l'universo era concentrato e caldo. Poi abbiamo questo medioevo cosmico in cui non accade assolutamente quasi niente e dopo capiremo il perché, e poi evolvono le strutture cosmiche con la gravità, essenzialmente si formano le stelle emettono luce, la luce interagisce con la materia e qui è l'universo in cui viviamo adesso. È da notare che, se voi vi ricordate una delle slide, delle diapositive precedenti, l'energia oscura inizia ad essere importante in un'età matura dell'universo, qualche miliardo di anni fa. Prima non era importante, ok? In epoche primordiali era del tutto trascurata. Quindi abbiamo diverse componenti dell'universo. Abbiamo i barioni, che è la materia ordinaria, gli atomi di cui siamo fatti, che constano di una percentuale del 5% e sono un fluido con pressione positiva, ok? Questo è forse, siamo più abituati a fluidi con pressione positiva, cioè può essere modellizzato come un fluido che ha una certa pressione. Poi la materia oscura è un fluido con pressione nulla, cioè non ha pressione, ok? È una particella, verosimilmente una e non più di una, sperabilmente non più di una, che interagisce solo gravitazionalmente, e la densità diminuisce nel tempo a causa dell'espansione cosmica. Okay? L'universo si espande, lo spazio si espande, la materia rimane quella e quindi contribuisce, la sua densità diminuisce. E poi abbiamo l'energia oscura, che è un fluido a pressione negativa. Okay? Voi non sapete cosa è un fluido a pressione negativa, però posso farvi capire rotamente cosa vuol dire. Un fluido a pressione negativa può essere tipo una corda, può essere un fluido con una tensione, o un oggetto con una tensione, cioè una corda tesa. Okay? Cosa vuol dire tesa? Tesa vuol dire, allora, mentre appunto un oggetto, una cosa che ha pressione positiva, tipo il barione, si espande, un oggetto che ha pressione negativa mira appunto a contrarsi. Ma cos'è che si contrae? Si contrae lo spazio, cioè l'energia oscura richiama, forse questa è una visione pittorica che potete vedere, un accumulo di spazio al suo interno, okay? A differenza della materia oscura. Modifica l'energia oscura le proprietà intrinseche dello spazio, accumulando spazio nello spazio. Okay? Quindi, se io ho una palla di questo genere e l'energia oscura, posso pensare al fatto che spazio mi entra dentro e quindi questa palla si... Ecco perché c'è l'espansione. È difficile un po' da visualizzare questo tipo di discorso, però la cosa che mi preme è questo: tre fluidi, ok, o tre entità che costituiscono l'universo, due sono non note, sono cose diverse, la gravità agisce su entrambe, ma l'energia oscura è qualcosa che agisce sullo spazio, mentre la materia oscura è qualcosa che interagisce gravitazionalmente. Non è detto che le due non interagiscano, anzi potrebbero interagire. Ma saltiamo questo, se no abbiamo nome. Strumenti di indagine sono i supercomputer paralleli che appunto simulano questi fluidi, ok? Cosa vuol dire simulano questi fluidi? Vi ho mostrato che è un fluido che ha una pressione, lo posso discretizzare, cioè renderlo in particelle, ho 10 miliardi di particelle, ho 1000 processori, dico a ciascun processore: tu adesso mi evolvi gravitazionalmente queste 1000 particelle, tu queste 1000, poi comunicate, parlate, vi scambiate le informazioni e poi continuate a lavorare, comunicate. Okay? Questo è quello che fanno questi computer paralleli, questi li ho usati io, ecco perché vi mostro questi, adesso non sono più tra i più veloci del mondo, penso siano tra il 50 e il 100 computer più veloci del mondo questi. E questo è un computer che ho ospitato in una chiesa sconsacrata a Barcellona. Vedete, la spesa maggiore di mantenimento di questo computer è dovuto al condizionamento, quindi questa è una stanza condizionata, questa è tra l'altro penso anche una bella chiesa. Questi sono due computer a Cambridge, uno di questi che sto usando anche adesso è un computer che ha ottenuto come finanziamento Stephen Hawking, e questo è un computer italiano che è molto buono, penso che adesso sia il migliore tra questi quattro, che è al Cineca vicino a Bologna. Quindi questi sono strumenti di indagine, chi di voi potrà fare cosmologo, anche ingegnere, utilizzano molto anche gli ingegneri. c'è stato un gran parlare di neutrini. I neutrini non sono materia scura. I neutrini, a differenza della materia scura, almeno loro sappiamo che esistono, sappiamo che hanno una massa. Questo ce l'hanno detto i fisici delle particelle, che hanno fatto i loro esperimenti con i neutrini del Sole, con i neutrini atmosferici, quindi questa è una cosa assodata. C'è stato un grosso parlare per questo esperimento sui neutrini più veloci della luce, che si è dimostrato essere sbagliato. I neutrini esistono e sono prodotti anche in questo momento, sono prodotti naturalmente dalla Terra, all'interno della Terra, sono prodotti dal sorgente astrofisica, quando le supernove, quando esplodono, emettono i neutrini. Chi li ha osservati nell'87 ha vinto il premio Nobel perché ha osservato in conseguenza di questa supernova che esplosa un flusso di neutrini con un grosso contenitore chiamato camion cancer. C'è un tipo di neutrini che sappiamo esistono, che non sono ancora stati osservati. Chi lo osserverà ovviamente vincerà il premio Nobel. Sono dei neutrini molto importanti perché sono delle particelle di origine cosmologica che non sono più prodotte da sorgente astrofisica, ma permeano lo spazio in cui viviamo. Sono particelle che non interagiscono e se questa è la materia oscura, ok, con i filamenti che vi ho mostrato in simulazione, i neutrini fanno attorno alla materia oscura questo, ok? Cosa sono? Sono particelle più diffuse, più veloci, meno massive, che seguono una gravità molto meno, ok? È chiaro, vedete qui, denso, dove il colore chiaro vuol dire che io ho un oggetto molto molto denso, una massa di galassia, quindi c'è grossa materia. Corrispondentemente, se lo vado a vedere nei neutrini, vedete che è più diffusa la cosa, non è così densa, ok? Proprio per questo, perché i neutrini cosmologici, ecco perché sono difficili da trovare, hanno sempre una gravità molto meno. Salto voglio mostrare questa. Quanti neutrini ci sono qui in questa stanza in un centimetro cubo? Ce sono 113. Okay. La loro velocità, beh, queste sono equazioni che sono anche noiose, ma per chi di voi è interessato vi posso dire, la loro velocità è verosimilmente in media sui 1600, tra 160, dipende dalla massa del neutrino, okay? Ma la massa riteniamo che sia minore di 1, quindi è molto più grande 160. Diciamo sui 200-300 km al secondo. Quindi ciascuno di voi in questo momento contiene un numero di neutrini molto molto elevato. Perché non se ne accorge? Perché i neutrini non interagiscono con niente, è molto difficile osservarli. Chi ha vinto il premio Nobel per i neutrini astrofisici ne ha osservati 7. Okay? Quindi ci devono essere degli esperimenti mirati che sono difficili da fare. Quello che fanno i neutrini è rallentano la crescita delle strutture cosmiche. Vi ho dimostrato che sono diffusi. Cosa vuol dire? Che in un caso supponete che ho diverso di neutrini, questo qui si forma l'oggetto, nell'altro caso c'è una nuvola di neutrini attorno a questo oggetto di formazione che è sparpagliata, quindi la materia sta di fuori dell'oggetto che si forma e quindi rallenta la crescita. E quindi questa è una simulazione dell'universo dark matter barioni, dark matter barioni neutrini, questa è la densità, ok, proiettata. E magari non si vede da lì, ma questa struttura cosmica è meno evoluta, è cresciuta di meno rispetto a questa. Questa vedete è cresciuta di più, vuoti sono più vuoti, pieni sono più pieni. Parliamo un attimo del fondo cosmico di microonde, che è una cosa che mi interessa sempre molto. Non solo gli astrofisici, ma anche diciamo il pubblico in senso più vasto. Il fondo cosmico di microonde è stato scoperto diciamo nel 1978 da questi due signori, due ingegneri delle telecomunicazioni, non fisici, che hanno ovviamente vinto il premio Nobel, che l'hanno scoperto in maniera del tutto serendipita. Stavano osservando con cuore di fondo la città di New York, hanno puntato questa antenna nel cielo e hanno trovato un rumore di fondo che non riuscivano a eliminare. Hanno detto che uno dei due suggerito all'altro sarà sicuramente guano di piccione, vai sull'antenna a pulire. E l'altro ha detto io non ci voglio andare, alla fine è andato, ha pulito, ma il rumore è rimasto. Dopo un po' si sono resi conto che loro erano vicino a New York, a Princeton c'erano dei ricercatori che invece stavano facendo lo stesso esperimento, ma erano un po' indietro, per cercare la radiazione cosmica, non per telecomunicazioni. E quindi li hanno contattati e hanno detto ma noi abbiamo visto questa cosa qua e questi ricercatori sono scuola lì dentro, tra l'altro si sono disperati, ha messo sul telefono, questo me l'ha raccontato lui, ha detto ci hanno rubato l'idea. Okay? Quindi hanno vinto il premio Nobel, questa è una scoperta serendipica, e sarebbe stata ancora più serendipica, cioè hanno osservato questa isotropia. Vedete, quello che hanno osservato loro è questo. Il fondo cosmico è nelle microonde uniforme. Questo è un relitto di un'epoca, un rimasuglio di un'epoca in cui l'universo era molto caldo, in cui materia e radiazione erano la stessa cosa ed erano accoppiate, oscillavano, si comunicavano l'un l'altro, e in un'epoca molto calda che però adesso ci arriva nelle microonde. Perché nelle microonde? Le microonde non sono energetiche. Perché adesso non è energetica e allora era molto energetica? Perché nel frattempo l'universo si è espanso. Quindi questa energia è stata diluita. Premio Nobel quindi nel 65, nel 92 sono state osservate delle anisotropie, premio Nobel, adesso andranno avanti ad osservarne ancora. Okay? La cosa curiosa è che incidentalmente un certo McKellar nel 1941 misurò l'eccitazione della molecola CN, okay? E misurò che c'era un'eccitazione di questa molecola ad una certa frequenza apparentemente inspiegabile, e di sé il suo collega commentò qualche anno dopo non ha un interesse fisico molto ristretto. In realtà questa molecola veniva eccitata dal fondo cosmico di microonde, okay? Quindi l'avesse scoperto, l'avesse saputo, sarebbe stata una bella scoperta. E sentirete molto parlare a gennaio prossimo del satellite Planck. Il satellite Planck sta prendendo dati, è in una posizione a circa 1,5 milioni di chilometri da noi al momento, anzi uno strumento ha già finito di prendere dati, è stato lanciato nel 2009, e questo è lo strumento, vedete, 4,2 metri all'incirca, questo è uno scudo che lo scherma dalla radiazione solare, qui osserva il cielo nelle microonde. Ha poi vari strumenti, è un progetto molto molto grande che coinvolge molti ricercatori in ambito europeo, e sarà una prova cosmologica molto importante al fondo delle microonde. Ecco i primi dati, questa è la nostra galassia, e questo è quello che ho osservato dopo circa un paio di mesi, credo. Vedete, queste sono differenze di temperatura nel cielo, nelle microonde. Vedete, man mano che mi avvicino alla galassia, vedo che c'è la galassia stessa, una fonte di temperatura che devo pertanto considerare. Ed in particolare il cielo delle microonde appare diverso a seconda della frequenza, vedete, 23 GHz, 33 GHz, 94 GHz, come vi ho mostrato la nostra galassia all'inizio, così vi mostro il cielo delle microonde, tutto il cielo. La nostra galassia, vedete, è una parte dominante in certi casi, a 23 GHz ci sono dei processi fisici che sporcano la mappa, la nostra galassia sporca il cielo anche a grandi distanze dal piano galattico. Traduco questa cosa in matematica, cosa ottengo? Ottengo una scomposizione di Fourier di questo segnale, quindi vado ad analizzare lo spazio armonico, questo è quello che si è ottenuto col satellite WMAP, questo è quello che si ottiene con Planck. Vedete che le barre d'errore saranno molto più piccole, e quindi questo è importante per dare le misure. Salvo questo perché non voglio tediarvi tanto, i raggi gamma sono un altro aspetto fondamentale di ricerca. Questo telescopio MAGIC, okay, è alle Canarie, sono due telescopi in realtà, solo che uno è stato fatto a 5 anni di distanza. La distanza tra questi due telescopi è di circa 100 metri, lo specchio è di 17 metri. Questi telescopi, vedete, lavorano anche durante il giorno. Perché? Perché non puntano in senso lato su sorgenti astronomiche, ma in realtà quello che loro vanno a vedere sono docce elettromagnetiche in cui un fotone entra nell'atmosfera e si scompone in elettroni e positroni, okay? O muoni, particelle di altro tipo. Quello che io vado a osservare alla Terra è proprio una doccia elettromagnetica in cui trovo uno sciame di particelle che arriva bene o male da una regione del cielo ma si sparpaglia. Ecco perché ho bisogno di due telescopi, perché con due riesco a dire meglio da che regione del cielo è arrivato il segnale. E quello che vado a ricostruire, vedete, questo è proprio il cuore del telescopio, è come questa particella che mi arriva incide sul telescopio. Che relazione ha questo con la materia oscura? Beh, ha una relazione, perché la materia oscura può dare luogo a processi di questo tipo, può sicuramente l'energia che entra nell'universo, che entra nel cielo, nell'atmosfera sotto forma di energia. Però, e questo è un aspetto interessante, ci sono anche altri aspetti astrofisici che causano queste cose. Per dire, le esplosioni cosmiche più energetiche sono i cosiddetti gamma ray bursts, e ci sono due tipi, lunghi e corti, ok? E quello che accade sono, per dire, questo lungo è causato da una stella gigante rossa che collassa su se stessa. Invece questi corti si ritiene sempre che siano prodotti dal fatto che delle stelle compatte iniziano a ruotare una sull'altra e poi collidono e formano un buco nero. Perché vi dico questo? Perché vi dico che l'informazione cosmica che noi avremo non solo può essere interessante dal punto di vista della materia oscura, dell'energia oscura, che sono proprietà molto belle, molto importanti, molto teoriche, ma anche può contenere informazioni preziose su eventi astrofisici di primaria importanza. Okay? Non dimentichiamoci che l'espansione accelerata dell'universo è stata osservata tramite l'esplosione delle supernove. Okay? Quanto tempo ho ancora?
No, mi ritorno al...
Devo tornare a ordine. Dunque, diciamo ancora 10 minuti.
Ah, che ultimo.
Come la andiamo a rilevare la materia oscura? Come andiamo ad osservarla? Come possiamo in qualche modo catturarla qui sulla Terra in questo momento? Beh, ci sono delle ipotesi, no? La materia oscura interagisce solo gravitazionalmente o può essere anche tramite un'altra forza che è la nucleare debole, ma è per l'appunto debole. Non emette luce, però può fare questi due tipi di cose. Può annichilarsi, o annichilirsi, non so se ho sbagliato, qui mia moglie si scriverà dopo, e nel primo caso, in caso di annichilazione, la materia oscura si scontra con un'altra materia oscura ed emette tipicamente fotoni gamma. Nel secondo caso invece decade, dopo un po' di tempo la materia oscura che è cicciotta, decade in qualcosa di più magro e emette fotoni meno energetici X. Pertanto, osservando il cielo in questi due bandi spettrali, posso, vedendo questi fotoni, capire l'alcune luminosità della materia oscura. Ed è questo, possibilità che mi può far andare da un'immagine di questo tipo a un'immagine di questo tipo. Okay? Ed è questo che sta tentando di fare per dire il telescopio GLAST, che è stato ribattezzato Fermi, in onore ovviamente di Enrico Fermi, che è un telescopio, un satellite, quindi non è sulla Terra, e questo satellite osserva il cielo nella banda energetica gamma, raccoglie i raggi gamma, li fa interagire con un apparato strumentale e poi questi producono una coppia elettrone-positrone, dalla coppia elettrone-positrone ricava energia gamma. Ed ecco quello che ha osservato. Quello che ha osservato è questo. Ancora ritroviamo questa Milky Way, la nostra galassia, purtroppo, ma anche per fortuna, vuol dire che almeno abbiamo una galassia su cui vivere, e vedete che attorno ad essa ci sono delle sorgenti che emettono, vedete un po' più luminosa, questa è una stella di neutroni, anche questa, vedete ci sono delle sorgenti. Ebbene, lo sforzo del cosmologo è capire quali di queste sorgenti sono effettivamente sorgenti astrofisiche come una supernova, una stella di neutroni interessante per carità, oppure quali di questi possono essere prodotti, quali di questi puntini, quali di questi fotoni può essere dovuto a una annichilazione o decadimento di materia oscura. E c'è stato un grosso risultato recentemente, già parliamo di 3-4 anni fa, sembrava che ci fosse, vedete questi dati indicavano un aumento di una frazione di positroni a certe energie, okay, inaspettato e spiegabile con una presenza di materia oscura, ma anche con la presenza di una stella di neutroni che in particolare è, credo sia questa, o Geminga, questa qui, scoperta da un team italiano. Quindi quello che voglio dire è che questo tipo di studi è molto difficile proprio perché viene contaminato da soggetti di natura astrofisica. Ed è quello che anche ho trovato anch'io osservando questo ammasso di galassie nell'X, vedete queste bolle, queste bolle sono bolle in realtà di pressione nel gas, quindi un ammasso irrequieto. questo ammasso contiene le stelle e le galassie, ma voi non le vedete perché adesso nell'X vedo il gas caldo. Se voi andate a prendere a uno spettro di questo, cioè a tradurre in statistica le caratteristiche dei fotoni che popolano questa immagine, quello che ottenete è una curva di questo tipo, e questo piccolo, vedete, blip qui, questo piccolo aumento di flusso a questa energia avrebbe potuto essere una candidata di materia oscura. In realtà si tratta di cromio, come si dice in italiano, cromio, elemento chimico cromio, che emette proprio questa energia. Quindi è chiaro, vedete, questo qui è il ferro, sarebbe curioso se la materia oscura si nascondesse sotto il ferro, per dire, no? Questo lo si capisce molto bene, è ferro presente nell'ammasso.
L'LHC, ma lo posso saltare l'LHC. Vi voglio fare, come diciamo, tra le ultime cose, parlare un attimo più vicino della mia ricerca. La mia ricerca in particolare permette di affiancare due grandezze molto diverse: l'universo, appunto, che è grande, come sapete, ma anche scale atomiche, okay? Quindi passare da 10 alla meno 12 metri a 10 alla 25 metri, 37 ordini di grandezza. Questo salto viene permesso proprio da un osservabile che adesso andiamo a vedere. Com'era l'universo primordiale? L'universo primordiale constava di protoni, elettroni, meno, neutroni. La temperatura era troppo alta per formare all'inizio gli atomi, ma poi l'universo si è espanso ed espandendosi si è raffreddato, e quando si raffredda le strutture si iniziano ad organizzare. E pertanto a un certo punto il protone si è formato l'atomo, e quindi l'elettrone ha iniziato a orbitare attorno al protone. Però a un certo punto quello che è successo è che le prime stelle si sono formate, le prime stelle hanno dei fotoni nell'ultravioletto, e i fotoni possono interagire con questo elettrone. In particolare possono fare due cose: o buttarlo via, farlo uscire, ionizzare l'atomo, oppure fargli cambiare l'energia per un po' di tempo. Sono due cose molto molto importanti. E quello che accade è questo, che se la luce non è molto potente, sostanzialmente non ce la fa a ionizzare queste strutture e non passa. Ecco perché si ricorda a un certo punto di un medioevo cosmico. Medioevo cosmico perché non ci sono sorgenti luminose capaci di mettere fotoni che mandino via questo elettrone. Okay? Quindi in questo caso c'è un processo atomico che accade, che è un urto idrogeno neutro elettrone, e l'energia non è sufficiente affinché la luce passi, la luce sbatte indietro. Però a un certo punto, diciamo, la luce diventa più potente, qualcosa inizia ad ionizzarsi e quindi qualche raggio passa. Okay? E questo è quello che effettivamente si osserva nell'universo, e quello che viene anche visualmente riprodotto da questa immagine della NASA: Big Bang, medioevo cosmico, prime stelle, universo moderno. Si chiama epoca di reionizzazione, ne sentirete parlare perché ci sono grossi esperimenti, diciamo che un'epoca intermedia tra il fondo quantico di microonde e l'età nostra, è un'epoca ancora molto oscura anche questa. Quindi quello che accade è questo: per esempio, arriva un fotone incontra l'elettrone, gli dà un calcio, l'elettrone arriva ad un livello energetico più alto, 1s2p per chi fa chimica, e poi dopo un po' l'elettrone, siccome questo livello è troppo energetico, mira ad andare ad un livello energetico più basso, ridecade ed emette il fotone tendenzialmente in una direzione random, ok? Quindi se qui vedo arrivare un fotone, poi qui questo fotone non lo vedo più, viene riemesso in un'altra direzione. Si parla di assorbimento, ma in realtà è uno scattere, non c'è una mano di scatto. È quello che accade. Vediamo se questa è una visione di un viaggio di un fotone cosmico. Questo è il fotone che incontra le strutture e va incontro a questi assorbimenti, che si chiamano assorbimenti Lyman alfa. Sopra è chiaramente un film fatto ad arte, ma questa è un'immagine ricavata, presa al telescopio. Okay? Questo l'ha fatto uno studente a Cambridge, molto bravo, anche per questo genere di cose. Un'idea possiamo evitare questo? Un'idea è quella di poter osservare l'espansione cosmica in tempo reale.
situazione cosmica ovviamente è qualcosa di grande, ma difficile da osservare. Quello che si può fare è questo: io prendo uno specchio di una sorgente, osservo una sorgente, prendo lo specchio, so tutte le posizioni delle linee nel mio spettro, poi aspetto un po' di anni e vado a riprendere la stessa spettro della sorgente e dovrei vedere che se l'universo è più espanso, queste linee si sono deformate. Okay? Questo è un esperimento che la gente vuole fare e si può notare che questa è una simulazione ovviamente, ma è una differenza di quello che può accadere allo spettro tra l'epoca 1 in cui l'universo era più piccolo e l'epoca 2 in cui l'universo si è espanso leggermente. Ok? Quindi trovo una leggera espansione di queste strutture cosmiche. Vado a concludere, poi ci sarà ancora un paio di slide, ma molto molto semplice. Io spero di avervi fatto vedere questa cosa, che la cosmologia è una scienza eccitante, interessante, e è entrata nella sua età matura. Cosa vuol dire età matura? Che è l'età della speculazione, delle grosse scoperte, diciamo, delle grosse idee, delle novità delle idee, forse finita. Adesso ci attendiamo, nell'età matura, una grossa scoperta, quale può essere la materia oscura, più che l'energia oscura, che è qualcosa di più diffuso. Mi sono idee importanti, ovviamente, sulla materia oscura. Credo che, mi aspetto che possa essere rivelata nel giro di un quinquennio. In realtà quello che voglio dire è questo. È comunque anche un altro concetto che secondo me è bene che voi avete in mente, è che intrinsecamente l'astronomia è una scienza, l'astrofisica, che porta a scoprire di possedere. Cosa vuol dire? Che non so cosa mi aspetta da un nuovo telescopio che è più potente di quello precedente, perché aumento sempre più il mio ritorno. Quindi il grosso delle scoperte avvenute negli ultimi anni è stato per certi versi casuale. Quindi questo è un aspetto importante. Quindi quello che voglio mostrarvi è questo, che prima dell'avvento del Hubble Telescope, questa era l'immagine dell'Hubble Deep Field South, okay, che è un campo profondo in cui il telescopio sta lì molte, molte ore e integra i fotoni e trova belle immagini. Dopo si è osservato questo. Okay? Dopo l'avvento dell'Hubble Space Telescope si è osservato questo, oggetti di questo tipo trovati. No? Anche questa è di per sé un'evidenza di materia oscura, questa è una galassia vista di taglio, vedete questa. Queste grosse code di materia, cosa sono? Sono i rimasugli di un'interazione tra una piccola galassia che è entrata nel campo gravitazionale più piccolo, è stata mangiata ed ha formato poi, assieme ad un'altra galassia, questa galassia T. Okay? Ha lasciato dietro di sé questo allone di gas, perché? Perché le forze mareali portano a questo tipo di la differenza tra quando l'oggetto esteso entra in un campo gravitazionale c'è una differenza di potenziale tra i punti dell'oggetto, tra le due estremità, e pertanto questa porzione sentirà leggermente una forza diversa rispetto a questa. Ecco pertanto perché del gas rimane lì. Come ultimissima cosa voglio descrivere brevemente questa slide. Questa slide va più in direzione cosmogonica, cosmologica. Se voi siete su una nave, su un oceano, non c'è motivo di pensare che l'oceano finisca dove finisce l'orizzonte. Verosimilmente continuerà. Okay? Allo stesso modo, noi adesso riceviamo informazione da una regione dell'universo che è molto estesa, dell'ordine dei 15, dell'ordine dei 15 gigaparsec, giù di lì, però niente ci vieta, nulla vieta che l'universo sia molto più esteso. Ed è probabile che sia così. Ora, quello che accade oltre a questo confine non lo sapremo mai, o è molto difficile da poter immaginare. Però i matematici, i fisici teorici, stanno lavorando su questo tipo di teorie, che sono un po' speculative ovviamente, perché sono difficile confronto con dati osservativi. E un aspetto che hanno avanzato, un'ipotesi che hanno avanzato, è quella di una cosmo che si autoriproduce e in cui ci sono diverse epoche inflazionarie che generano un cosmo, cioè un universo di espansione. Vedete, questo è un universo madre, da questo universo nascono due altri universi e poi si sviluppa grappolo una struttura nel tempo, e questi universi non comunicano o non possono comunicare tra di loro, o è molto difficile che comunicano tra di loro, ma non solo, se vedete ci sono colori diversi, perché i colori diversi possono indicare leggi fisiche diverse all'interno di questi universi. Ok? Quindi le domande possono essere: quanti Big Bang ci sono stati, uno o più di uno? Questa è una domanda fondamentale, ovviamente. Quindi quante generazioni di cosmo ci sono? Quanti cosmi sono stati generati? Uno o di più? E se sono stati più di uno, le leggi fisiche in questi universi sono le stesse che nel nostro? È da notare che noi siamo qui perché c'è un cosiddetto in inglese fine tuning, un intervallo di grandezze fisiche che si combinano in modo squisitamente preciso per permettere, per esempio, agli atomi di formarsi e alla gravitazione di essere una forza di questa entità e non molto più grande, per esempio. Fosse stata una combinazione di numeri leggermente diversa, non si sarebbero formati gli atomi e non saremmo qui in questo momento. Quindi è chiaro che questo è un interrogativo che diventa forse anche quasi filosofico in un certo senso. E quindi i cosmologi stanno studiando dal punto di vista teorico questo tipo di questioni, e una nicchia di cosmologi ritiene che possano esserci nel fondo cosmico di microonde rimasugli di urti tra cosmi in formazione o cosmi molto giovani. Quindi in epoche cosmiche molto 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 primordiali, e quello che possono fare è creare dei cerchi o delle strutture simmetriche nel fondo cosmico di microonde. Vedete, questo è un urto cosmico tra due universi, o una cosa analoga, non è proprio questo, produce un anello di temperatura, una temperatura leggermente più fredda, più calda, che voi potreste osservare del cielo. Ecco perché i cosmologi stanno osservando il cielo delle microonde e vanno a cercare strutture di questo tipo, strutture concentriche che possono indicare eventi cosmici molto cruenti di questo tipo. È chiaro che questo tipo di interrogativo è molto importante. E ecco, l'ultima cosa che vi mostro è questo filmato di questa simulazione dell'universo, di una regione piccola dell'universo, che vediamo se forse devo essere connesso a internet, non importa, finisco qui. Avete domande, curiosità?
Sì, una, anzi due. Se ti fanno coesistere cosmi con leggi fisiche diverse, cioè nello stesso tempo?
No, sono a tutti gli effetti entità fisiche separate tra di loro. Supponi tu di essere una formica che cammina su un foglio di carta, okay? E supponi, quindi sei tutti gli effetti di un'entità bidimensionale. Se c'è un foglio di carta con un'altra sopra di te, con un'altra formica che ci cammina, tu non lo vedrai mai, non saprai che esiste. Allo stesso modo questi cosmi possono vivere in dimensioni spaziali che noi non conosciamo. Noi conosciamo tre dimensioni spaziali, se possono essere di più, c'è una bella per addirittura 11, e magari questi cosmi vivono in queste dimensioni spaziali. Sono molto vicini a noi, teoricamente, no? Però non puoi mai spiegare la loro presenza.
E un'altra domanda: un buco nero può essere una emanazione, una forma di energia oscura o di materia oscura?
Beh, in un certo senso un buco nero lo è, una forma di materia oscura, certo, perché appunto però, ecco, noi in buco nero li studiamo molto bene. Cioè sappiamo quello che esiste adesso, ci sono addirittura delle immagini del centro galattico in cui tu vedi le stelle che si muovono una per una attorno al buco nero. Quindi noi sappiamo, assolutamente, sappiamo che massa hanno, sappiamo quando si formano, e conosciamo perfettamente, il nome evoca un'entità sconosciuta, anche poetica, no? Il nome buco nero. Però no, non possono essere la materia oscura. Sono una forma gravitazionale, ma se tu sommi tutti i buchi neri dell'universo, non è una quantità molto molto piccola rispetto alla massa totale di materia oscura che noi cerchiamo.
Sì,
No, stanno dalla formazione di strutture, cosmiche.
Ok, e quindi hanno, lo fanno tramite qualche genere di interazione?
Gravità.
Anche gravità?
Sì. Cioè, quello che puoi immaginare è questo. Rallentano la formazione di strutture cosmiche rispetto a un universo in cui non ci sono i nuclei, okay? Oppure ci sono ma non hanno massa. Quello che accade è questo, che tu supponi di avere una quantità di materia che deve concentrarsi per formare un oggetto, in un universo senza neutrini questo accade e forma un oggetto, in un universo con neutrini quello che accade è che i neutrini sono diffusi attorno all'oggetto stesso e pertanto c'è esercitano gravità anche in parte esterna dell'oggetto. Quindi cosa vuol dire? Che tu fai molta più fatica per raggruppare questa materia in modo denso all'interno in una zona oggettica. Questo è il modo un po' a carbone.
Ma e quindi quando diceva che non hanno interazione con la materia?
Beh, i neutrini che in realtà sono fermioni hanno interazioni con la materia, ma molto molto deboli. Ci sono delle interazioni. Li hanno osservati i neutrini astrofisici. Questi cosmonauti sono un po' diversi perché sono meno energetici, però quelli astrofisici pure sono andati con degli apparati vicino ai reattori nucleari, da dove sai che sono dei neutrini, quindi una qualche interazione passa talmente tanti, qualcuno fa un evento, produce un evento che poi osservate in maniera diretta. Però ecco, è molto difficile, interagiscono molto molto debolmente. Ma quello che accade è questo, che le diverse componenti si parlano l'una con l'altra, okay? Si parlano l'una con l'altra. E la globalità, questa energia, considerata nella sua globalità, ammonta al 100%. Quando il fondo cosmico di microonde si è diciamo, creato, viene osservato oggi, all'epoca l'energia oscura era presente, ma in modo molto molto minoritario rispetto alla percentuale totale, contava per una parte per molto meno dell'1%, okay? Molto meno, anzi addirittura molto meno dell'1%, l'1 per miliardo, okay? Era presente come forma di energia, però a quell'epoca la radiazione, per dire, era molto preponderante, era attorno al 15%, la stessa materia oscura, la cui massa rimane lo stesso, però energeticamente come budget totale riferito all'unità era preponderante, okay? Quindi l'universo si evolve e questo è il contributo energetico, l'energia di una componente non è solo data dalla sua massa, è data anche da altre cose. Però adesso quello che accade adesso è che adesso l'energia oscura consta del 70% circa dell'energia totale dell'universo, la materia oscura del 20%. Prima non era così. Avevo un grafico forse da mostrare, però non so se sono stato chiaro o no. Cos'è che ti turba?
Mi basta quale situazione è del presente, possiamo dire, che è passato.
Dunque, per dire, fondo cosmico di microonde 370.000 anni dopo il Big Bang. Però la luce che arriva dal fondo cosmico di microonde attraversa tutto l'universo per giungere a noi. Quindi ci sono due aspetti. Uno, un aspetto, fotografia dell'universo a quell'epoca cosmica. Secondo aspetto, il fotone, quando ci ha raggiunto, che percorso ha fatto? Quindi abbiamo anche un aspetto geometrico di come l'universo si è comportato nel frattempo. Se la curvatura era l'idea o non. Gli ammassi di galassie sono strutture che nascono in epoche molto recenti. Considerando l'abbondanza, considerando le lenti gravitazionali, scopro, che sono in epoca molto diversa rispetto al mondo cosmico, che le loro proprietà misurano il contenuto di materia dell'universo. Il mezzo intergalattico è intermedio tra questi due. Quindi, a seconda dell'osservabile che io vado a vedere, illumina una diversa, considero una diversa epoca cosmica. Hai capito?
Sì, no, questo lo vedremo. Si riesce a vedere limpide del fondo cosmico, guardo il fondo del fondo.
riescono a vedere il fondo a un microonde quando?
Cioè dalla mappa tipo
sì.
Che è un mappa e dalla distribuzione insomma delle variazioni
sì. Quando,
posso dire che a quell'epoca lì c'era tot energia oscura non di
sicura
sì.
Sì. Puoi dirlo puoi dirlo perché riesci a in realtà questo tipo di studio richiede anche il fondo cosmico di microonde di per sé ci dice che l'universo è piatto, okay? Ci dice che materia oscura e energia oscura insieme si mettono d'accordo per raggiungere la totalità dell'energia più qualche altra piccola percentuale. Ci dicono, ci danno informazione squisita sulla geometria dell'universo e quindi ci dicono per esempio che omega lambda, che omega lambda è uguale a 1. Per capire esattamente la misura di omega lambda a quella epoca cosmica devi inserire gli altri osservabili, in particolare le supernove. Però c'è anche da dire che se tu ti rivalgo questo tipo di altri osservabili, non solo le supernove, riesci a dire in ciascuna epoca cosmica al massimo quanta energia oscura ci potesse essere, o meglio, quale fosse il contributo energetico rispetto alla totalità dell'energia dell'energia oscura. Al fondo quello di microonde è 10 alla meno 9. In epoca attuale, adesso in epoca di formazione delle strutture doveva essere dell'ordine del 3%. Questa energia oscura, come contributo di energia, è una cosa relativamente recente. È nata quando l'universo aveva metà della sua età attuale. Se l'universo adesso è un vecchio di 85 anni, di 85 anni, all'epoca in cui l'energia oscura è iniziata a dominare, aveva una quarantina d'anni, okay? E il Big Bang è un'immagine di questo bambino quando aveva un giorno di vita. Ok? Quindi diciamo che anche dal fondo cosmico di microonde tu vedi in luce che la quantità di energia oscura non poteva essere più di un certo valore. Altrimenti la statistica di questi picchi era stata un po' diversa.
Sì. Ma nell'ultima slide mi ha fatto vedere quella teoria sugli universi, c'è qualche indicazione se questa espansione potrebbe finire?
Esatto, bella domanda.
So che, a quanto mi hanno spiegato, che gli universi seguono il principio della massima entropia, quindi teoricamente dovrebbero avere una fine.
Dunque, quello che si sa è che questa espansione cosmica accelerata è costruibile in passato per un certo periodo di tempo, sappiamo quando è nata, sappiamo come sta evolvendo. Tu puoi estrapolare questa espansione ed è verosimile se tu estrapoli, diciamo che tutto in aspetti, se una cosa sta avendo un andamento di questo tipo, è difficile pensare che a un certo punto faccia qualcosa di pazzo. Puoi estrapolare e possiamo dire che è ragionevole pensare che questa espansione continui in questo modo per qualche miliardo di anni. Poi non lo sappiamo, poi può succedere tutto. Quello che verosimilmente accadrà è che noi di questa espansione non ce ne accorgeremo nel nostro piccolo, cioè se ne accorge solo a distanze molto elevate. Quindi l'universo per noi diventerà molto più buio, saremo a tutti gli effetti un'isola con la nostra galassia e con le galassie vicine, con il gruppo locale che si stacca dal resto dell'evoluzione dell'universo e si accumula spazio tra una galassia e l'altra. È verosimile quindi pensare che a un certo punto l'universo diventi un luogo molto freddo, molto buio, in cui le galassie più vicine sono molto più lontane rispetto a quelle attuali, quindi un universo molto diverso da quello in cui siamo ora. Non si sa poi se entra in un regime molto speculativo, se magari un'altra forma di energia può entrare e può causare un nuovo collasso, però questo è ovviamente una questione molto speculativa. Di certo l'umanità è verosimile che si estinguerà molto prima, hai capito? Tra qualche miliardo d'anni il Sole inghiottirà la Terra, pertanto comunque il nostro destino appare segnato da quel punto di vista. Però è verosimile che questa espansione continui. Se riesci a sfruttare, certo. Sì?
Se si ritiene che l'universo sia abbia tre dimensioni o
sia il messaging, un fatto più
ci sono questi modelli più grandi, no? In cui l'universo vive in appunto nelle tre dimensioni di quella temporale, ma vicino a noi c'è un altro universo che non possiamo esperire, proprio come l'esempio di dimensionare dei fogli su cui viaggiano le bambine. È chiaro che ci possono essere extra dimensioni, okay? Magari queste extra dimensioni sono piegate su stesse, su scale molto molto piccole, e sperimentalmente difficile andare a sondare, okay? Ci sono degli esperimenti che mirano a questo. Se questa analisi si ritiene che la forza gravitazionale newtoniana a scale molto molto piccole divergerebbe dal 1 sulla 3/4, finora non è stato trovato.
Avevo letto che ci sono delle ipotesi per cui l'universo potesse essere curvo, magari immerso in un altro spazio di 4 dimensioni o...
Diciamo che adesso dal punto di vista geometrico l'universo si ritiene che sia piatto, cioè la geometria che descrive è molto vicina o è addirittura quella euclidea, quella a cui siamo stati abituati a scuola, come sai. Alcuni posti ritengo ci sia fatto ancora con un po' di curvatura, però francamente sì, non so quanto questo sia in relazione con quella domanda che mi hai fatto tu. Di certo lo studio di universi racchiudere il nostro universo in uno spazio a più dimensioni, fino a 11 dimensioni, Stephen Hawking lavora su questo, è un argomento di ricerca molto molto valido e importante.
Sì? Sono stata la simulazione di come dovrebbe disporsi la materia oscura nell'universo. Ma quali parametri di base sono utilizzati?
Leggi sono la relatività generale di Einstein, okay. E sostanzialmente questa, che è piccola scala di metà gravità newtoniana, quindi queste simulazioni, che sono simulazioni fatte con dei codici che sono tra l'altro parte di essi disponibili, possono essere tirati giù da internet facilmente e fatti andare anche su computer, che anche su questo probabilmente, quindi potete simulare il vostro universo se sapete un po' di chip o di incarichi di periodo in pochissimo tempo, okay? E quindi essenzialmente la relatività generale e ovviamente anche alcune assunzioni che riguardano discendono dalla relatività generale, il fatto che l'universo sia un isotopo, quindi la relatività generale, le equazioni di Einstein che danno le equazioni di Friedman che descrivono come l'universo si espande, quindi queste sono le equazioni che vengono implementate in questi codici. Poi è chiaro che ci sono anche altri aspetti quando uno vuole simulare varioni, varioni di pressione, quindi deve mettere alcuni processi fisici rilevanti, ma in prima approssimazione gravità dettata dalla relatività generale. Sì.
Io volevo riportare un po' l'argomento della Terra, sì. Volevo chiederti qualcosa, se potevi raccontarci come si fa a vincere. Quanti amici?
10 regole,
no, hai vinto, quanti nemici?
No, prima di tutto, allora, vi dico, questo è un grande della comunità europea, cioè l'European Research Council, dà due forme di grant nominali a persone singole, pertanto non a gruppi. Sono lo starting grant per persone che hanno fatto il dottorato, che hanno finito il dottorato tra i 3 e i 12 anni dopo aver finito il dottorato, e poi advanced grants per tutti gli altri. Okay. Quindi state a scegliere quale applicare, non può applicare per advanced grant anche il giovane ovviamente. E sono finanziamenti consistenti su cui il vincitore ha totale controllo, nel senso che ovviamente non può aumentarsi lo stipendio, ma può decidere io prendo 5 di questi, 5 di quelli, e sono fatti proprio per permettere a ricercatori anche di paesi scientificamente emergenti di poter nascere, di poter sviluppare e dare solidità alla propria ricerca in maniera indipendente rispetto a eventuali baroni universitari o professori che ne ostacolano la crescita. E innanzitutto io non ci ho provato una volta, solo ci ho provato due. Okay? La rate di successo adesso è dell'ordine del 10%, che non è poco, non neanche tanto, si fa una proposta di ricerca che riguarda sia la tua persona, cioè dici chi sei, ti presenti un po', e poi fai, dici io voglio scoprire, vorrei investigare questa cosa qua. La comunità europea tende a privilegiare ambiti di ricerca che siano un po' rischiosi e interdisciplinari, e il metodo galattico lo è perché è un campo di ricerca relativamente nuovo e anche interdisciplinare, perché riguarda un po' anche la chimica, l'astrofisica, la fisica delle particelle. Quindi sì, un bel proposito, poi quello che accade è che quello che è accaduto a me è questo, che io mi ho dato il proposito, viene valutato in due fasi. La prima fase scremano penso un 30% e passa alla seconda fase. Nella seconda fase loro leggono una seconda parte del proposito che è più sostanziosa. La prima parte è un sommario di un riassunto di 10 pagine, la seconda sono altre 30 pagine. Poi, dopo, se passi la prima parte, ti chiamano a Bruxelles per un'intervista. Io ho confrontato tutto, stavo parlando, poi è esploso il vulcano. Non ho mai saputo se questo mi ha aiutato. Credo di sì, perché in qualche modo io dovevo andare da un panel di 18 professori che non conoscevo, da tutta Europa, tutti pezzi grossi, ma non ne conoscevo neanche uno, e mettere d'accordo 18 professori è stato dura. Quindi questa intervista doveva essere il 3 di aprile, è stata spostata al 4 luglio. Nel frattempo, non so, loro hanno sicuramente sono informati su di me, ho fatto un'intervista. L'intervista dura 10 minuti, dura 10 minuti la presentazione, poi ti fanno 20 minuti di domande. Le domande sono anche domande un po' di sfida, nel senso ti dicono perché dovremmo dare a te questi soldi e non al candidato prima di te che ha parlato del fondo cosmico di microonde. Perché ti ritieni bravo? Chi ti ritieni bravo? Cosa di questo tipo? Capito? Che mirano un po' anche a forse vedere anche la tua reazione, queste domande sono un po' stupide. Poi quello che accade è che alla fine loro ti mandano, mi hanno mandato sostanzialmente giudizi di 8 reviewers, cioè 8 referee, 8 professori che hanno letto la cosa, più un giudizio collegiale di questo panel di 17 persone. Però ci sono anche per l'ingegneria, perché ti vuoi ingegnere, ci sono per le scienze biologiche. E diventerà sicuramente un canale di finanziamento principale per chi vuole fare ricerca in futuro, perché l'Italia ha sempre meno fondi. E non solo, è una cosa che forse può interessare anche di voi, che ha una mentalità imprenditoriale. Io vengo bombardato in questo periodo di mail dalla comunità europea e anche da altri enti che mi chiedono di mi voglio dare un ulteriore finanziamento di 150.000 euro per poter applicare imprenditorialmente la mia ricerca. Ovviamente è chiaro che questa ricerca è fondamentale, quindi non ha un aspetto pratico, però per chi di voi fa ingegneria, chimica, biologia, medicina, poi magari non so, inventa un apparecchio per misurare la pressione, è molto facile adesso, ma questo sarà ancora di più tra 10 anni, ottenere poi questi finanziamenti aggiuntivi per fare un studio di fattibilità per la commercializzazione di questo prodotto. Quindi ci sono anche appunto
100.000 euro, puoi non vendere qualcosa, cioè vendere qualsiasi cosa.
Dopo sei anche responsabile, ti controlla, ecco, la comunità europea ti dà i soldi, però non è che cioè ti controlla giustamente, vede come spendi, c'è una delle contrazioni, se le spesi in altri di un progetto. Però sicuramente il sito della Fibonacci Research Council è un sito da tenere presente, da monitorare per ciascuno di voi, anche per le scelte umane, insomma, anche chi fa, non so, il ricercatore, che il professore che ha scoperto Ebla, che lavora a Roma, ha vinto un sacco di soldi anche per questo tipo.
Questa è la medita del gran maestro, quella che lei
ha detto. Ah, grazie.
Per l'amore.